www.redijo.it e la storia continua. L'uovo del mostro. Alcuni caratteri sono, dirò, più frammentari e incerti. Abbiamo per esempio visto che Indra rompe le uova di Susna, e questa è senza dubbio un'allusione alla sua natura serpentina, di cui sembra si conservino le tracce in molte leggende contemporanee. Il mito però ha subito delle alterazioni sostanziali, giacché non si narra più che l'eroe abbia fracassato le uova o l'uovo del mostro per distruggerne la progenie, ma per uccidere lui stesso. Nelle novelle russe il mostro generalmente muore quando gli si sbatte nella fronte un uovo contenuto in un'anitra che si trova sotto l'albero in mezzo al mare. Così, nel racconto bretone, il gigante delle sette mogli non muore se non gli si lancia in fronte quell'uovo fatale. E tale è pure la sorte del vecchio che tiene prigioniera l'eroina nella torre di Babilonia e del mostro nella novella siciliana di Giuseppe, che partì alla ricerca della sua fortuna. E l'uovo è sempre così gelosamente nascosto che apparisce enorme la fatica di impadronirsene. Nel primo di questi tre racconti esso è dentro una lepre, che è dentro un lupo, il quale vive nello stomaco di un gigante fratello del primo, e nel terzo in un corvo racchiuso in una testa d'un drago setticipite. Altre volte la rivestitura esterna è una casa. Avvi nel mare, dice il vecchio nella torre di Babilonio, in una grande cassa che è l'origine delle mie sofferenze, quando alcuno, sia pure un piccolo pesce, la tocca, provo tali dolori che sento come dovrei preferire la morte, eppure non voglio morire. E dentro in questa cassa sta un grande pesce, e dentro il pesce una lepre, dentro la lepre un passero, e dentro il passero un uovo. E questo uovo spezzato contro la mia testa mi darebbe la morte. Ma prima che ciò avvenisse dovrei soffrire tanto, tanto che a questo punto mi fa temere di morire. Qui vediamo dunque che non solo l'uovo spezzato sulla fronte del mostro ne produce la morte, ma vi è un'intima connessione tra lo stato in cui esso si trova e la salute e la tranquillità del personaggio, cui può togliere la vita. Sicché non pare strano che in certe novelle basti semplicemente spezzarlo, non importa dove e come, perché la vita del mostro si spenga all'istante medesimo. Così avviene anche per parecchi orchi nelle novelle toscane e in Sicilia per una mamma draga, la quale soffre spasimi atroci mentre l'eroe comprime nelle sue mani l'uovo. Trovarlo in generale nella testa di un uccello che ne contiene il destino. Sul mito, la cui interpretazione parve così facile a De Gouvernet, io devo trattenere il giudizio. L'origine serpentina sembra evidente, benché io non poco sorpreso di non aver mai trovato un simile particolare per un vero e proprio drago. Quanto al resto, si capisce bene come, dal concetto che il mostro s'addolorasse di vedere infrante le uova che racchiudevano i germi della sua progenie, si estendesse in seguito l'idea della sofferenza morale fino a sopportarla causa di morte. A questo punto, il mito entra a far parte di un ordine enormemente diffuso di superstizioni, quelle cioè che suppongono la vita di un uomo collegata a un oggetto esterno, un albero, un palo, un anello, un tizzone. o più spesso ancora un'effigie per quanto rozza. Questi legami misteriosi, occasionati più delle volte da coincidenze fortuite, sono spessissimo la più semplice espressione della magia. Così, Malagigi uccide l'infame Creonta, consumando al fuoco l'immagine di cera che essa custodiva nelle camere più segrete. Perciò la vite del mostro si immaginò dipendente dall'integrità di un uovo, celato in parte dove fosse pazzia sperar di trarlo. Perciò anche il libro magico di Thoth è nel mezzo del fiume, in un cofanetto di ferro. Il cofanetto di ferro è in un cofanetto di bronzo. Il cofanetto di bronzo è in un cofanetto di legno di palma. Il cofanetto di legno di palma è nel cofanetto di avorio ed ebano. Il cofanetto di avorio ed ebano è in uno scrigno d'argento. E lo scrigno d'argento è in uno scrigno d'oro. E il libro si trova in questo ultimo. E attorno al cofano c'è un brulichio di serpenti, di scorpioni e di rettili di ogni genere, e un serpente immortale lo circonda. Quanto agli animali che, l'uno dentro l'altro, custodiscono l'uovo vitale, sono talvolta difficili a vincersi, come il lupo e il drago, ma più spesso sono scelti a causa della velocità, cosicché l'ultimo è in qualche caso una lepre e in numero infinitamente maggiore di casi un uccello indeterminato o un'anitra, o meglio una colomba. E anche qui non mi pare difficile che un elemento estraneo si sia introdotto nel mito originario e che l'uccello e nell'uovo che esso racchiude la fantasia popolare vede l'anima o la vita. Tanto più che se si pensa che frasi in cui pare quasi che si accenni a un uovo umano non mancano nell'uso comune. Io fui cattivo in sin nell'uovo, dice Margut e più tardi ripete. Io non fu appena uscito fuori dell'uovo ch'io era il caffo degli sciagurati, anzi la schiuma di tutti i ribaldi. E in una novella catalana, dell'uovo racchiuso nella colomba, che si trova dentro il corpo del lupo, salta fuori il principe. Le due cose non sono identiche, ma il raffronto può tuttavia riuscire utile, benché, a parer mio, i passaggi e le infiltrazioni che ha subito quel particolare mitico lo rendono più complesso che appena si può enunciare la probabilità della sua origine serpentina. In ogni caso, non sarebbe più il valido argomento a provare le vicendevoli affinità del mostro serpentino col mostro umano. www.redigio.it e la storia continua.